Sono Edo Bacci di Milano in FM 70s 80s e questi sono i racconti della Golden Age delle radio private. In questa puntata sono in collegamento con colui che è stato per una quindicina d'anni l'editore di riferimento della seconda emittente della Milano in FM. Sto ovviamente parlando di Radio Montestella. Do il benvenuto a Enzo Campione.
Ciao Edo.
Ciao Enzo, grazie mille per aver accettato il mio invito e come faccio sempre all'inizio di queste chiacchierate, ti chiedo di fare insieme a me un salto indietro nel tempo fino al marzo 1975, quando iniziano le trasmissioni di Radio Milano International e quindi nasce la Milano in FM. Ecco, ti chiedo di fermarci proprio lì. Raccontaci come hai saputo della nascita delle radio libere o radio pirata, come meglio preferisci, e raccontaci i tuoi primi ricordi e quali sono state le tue prime emozioni da ascoltatore.
Abbiamo saputo tutta la gioventù di allora, nel 1975, era molto attenta, tutti quanti ascoltavamo Radio Luxembourg, che era la radio di riferimento dei giovani, soprattutto di sera. A un certo punto nasce Radio Milano International, forse non è stata la prima radio in Italia, perché la prima, se non ricordo male, era stata Radio Parma.
Sì, sì.
Ecco, dopodiché è arrivata Radio Milano International, abbiamo iniziato, molti giovani, tra cui anch'io, abbiamo iniziato ad ascoltarla e io in quel periodo frequentavo l'università di fatto e nel frattempo ero già diventato giornalista, avevo già preso la tessera di pubblicista e mi occupavo come giornalista di riviste di moto, in quanto mi dilettavo anche nel fare le gare di moto. E da lì, dopo aver ascoltato Milano International, mi è venuta l'idea di poter collaborare con Radio Milano International, proponendo loro di fare una rubrica non solo di moto, ma bensì di sport. E mi fu detto che loro non erano interessati all'informazione, loro si occupavano solo ed esclusivamente di musica, per cui non c'era spazio per l'informazione su Radio Milano International.
Ti ricordi con chi hai parlato?
Certo, mi ricordo benissimo, ho parlato con Francesca Borra e con Angelino Borra.
Il 25 giugno 1975 prendono il via le trasmissioni, come dicevamo, della seconda emittente privata milanese, Radio Montestella. E quindi dopo il no che hai ricevuto da Radio Milano International, bussi alla porta del fondatore Jimmy Sabatini, il fondatore, parlo di Radio Montestella, e bussi letteralmente perché la prima sede era proprio nel suo appartamento.
Esatto, all'ingresso dell'abitazione c'era un trasmettitore nero che emanava molto calore e che era il trasmettitore con cui era collegato un cavo di alta frequenza che andava sul tetto e consentiva a Radio Montestella di trasmettere, diciamo, in Milano e dintorni. Quel trasmettitore non era fortemente professionale, in quanto ogni tanto si bloccava e veniva chiamato il pizzaiolo Jimmy Sabatini al telefono quando era in pizzeria e lo si invitava a tornare un attimo nell'abitazione per riaccordare, diciamo, il trasmettitore. Ma la riaccordatura che faceva Jimmy Sabatini era un po' particolare, nel senso che dava un bel pugno sul trasmettitore, ecco, e il trasmettitore ricominciava a funzionare.
Era un metodo tecnico-scientifico molto personale, diciamo.
Sì, ecco. Assolutamente sì. E ho iniziato a fare un notiziario in prima persona alle 19 tutte le sere.
E dato che l'appetito viene mangiando, però, oltre a condurre questi programmi sportivi, di lì a breve decidi di entrare in società con Jimmy Sabatini e quindi rilevi inizialmente il 50% delle quote.
Sì, a gennaio del 1976 ci presentiamo dal notaio e formiamo questa società al 50%, io e mia moglie, con questo signor Jimmy Sabatini.
Diciamo tra l'altro che tua moglie è Fiorenza Mursia, delle edizioni Mursia, ecco, per chi non lo sapesse.
Sì, certo, esattamente. Passano un paio di mesi e c'era necessità di fondi. E il signor Sabatini non era proprio incline a finanziare la società, a finanziare la radio. E quindi noi appunto ci proponiamo di fare un aumento di capitale per sviluppare il segnale, per far diventare Radio Montestella una radio un po' più professionale rispetto al passato. Dopo 3 mesi, il signor Sabatini, dopo aver costituito la società al 50%, pensa non sia utile, almeno per lui, andare avanti in questa avventura. E quindi rileviamo l'altro 50% di Radio Montestella e la gestiamo io e mia moglie.
A questo punto decidi che è il momento per Radio Montestella di fare il salto professionale e per prima cosa sposti la sede, che già comunque era passata dall'abitazione di Jimmy Sabatini a Via Solari.
Esatto, e poi dopo la spostiamo in Via De Amicis 28,
Infatti, all'undicesimo piano che di questa.
all'undicesimo piano e montiamo un'antenna professionale della Sira con un trasmettitore da 10 kW della
Vabbè.
Rodesvas, che ovviamente ci ha consentito di ampliare il segnale a Milano e provincia.
E poi, tra l'altro, acquisti anche apparecchiature di bassa frequenza molto professionali, quindi parliamo di microfoni Neumann, registratori Studer, insomma, la radio, vuole essere davvero una radio protagonista della Milano in FM.
Certamente, è proprio così, la cosa va esattamente in questo senso. C'è da dire che nel frattempo però si erano fatti avanti degli investitori e sto parlando del Giornale Nuovo e di Radio Luxembourg. Poco dopo aver rilevato dal 50% di Jimmy Sabatini, cioè quindi essendo azionisti al 100%, ci viene fatta questa proposta. Importante, molto
Ah,
importante per quei
ok.
tempi, che ovviamente no, ovviamente no, ma che comunque decidiamo di accettare anche perché ci viene proposto anche un ruolo come dirigenti con uno stipendio molto interessante, per cui abbiamo venduto, rimaniamo a dirigere la Radio Montestella, chi meglio di noi?
Però l'esperienza Radio Luxembourg non dura tantissimo perché intorno al 1978 il giornale nuovo acquista, diciamo, il 50% che era di proprietà
Sì,
della radio
ecco,
lussemburghese.
io adesso non ricordo bene i motivi, perché ricordo che c'era un ottimo rapporto tra il giornale Radio Lussemburgo e credo che ci sia stato un qualche problema di legge, per cui diciamo Radio Luxembourg non è andata avanti, perché il loro progetto non era quello di avere solo Radio Montestella, il loro progetto era di espandersi su tutto il territorio prendendo varie radio, quindi una radio a Torino, una radio a Genova, una radio a Bologna, una radio a Roma, tant'è che noi siamo andati in giro per l'Italia a cercare quali erano le radio eventualmente da acquisire per tutto il gruppo.
E poi, dopo che il giornale nuovo, diciamo, era diventato proprietario unico di Radio Montestella, la riprendi in mano tu insieme a tua moglie qualche anno dopo, intorno
No,
all'80-81.
prima di questo io e mia moglie compriamo Radio Torino International
Ah, ok.
e poi rivendiamo il 50% delle quote di Radio Torino International al Giornale
E
Nuovo.
dopo questa operazione di Torino International, però riacquisti dal giornale nuovo Radio Montestella, che torna ad essere al 100% tua.
Esattamente, esattamente.
Siamo andati un po' avanti per concludere la narrazione delle vicende legate al giornale nuovo e a Radio Luxembourg. Però adesso torniamo indietro agli anni 70 di Montestella. Diciamo che la programmazione in quel periodo era abbastanza spaccata a metà. La mattina più adulta, con molti spazi informativi, e poi arrivava la parte, diciamo, più giovane nel pomeriggio.
Sì, diciamo che al mattino trasmetteva da noi Franco Moccagatta, che era un personaggio che ha lavorato in Radio Rai, Diana Torrieri, che era un'attrice che anche lei aveva lavorato in Radio Rai, e forse non lo ricorderai, ma mia moglie è stata tra l'altro anche speaker a Radio Montestella e quando la radio è stata acquisita dal giornale, diciamo che ha avuto un profilo un po' più incline ad ascoltare l'informazione, perché ogni ora noi Radio Montestella si collegava con la redazione del Giornale Nuovo in via Gaetano Negri per dare le notizie. C'era il punto di Montanelli, Egidio Sterpa, cioè tutta una serie di personaggi, giornalisti, diciamo, molto famosi.
All'inizio degli anni Ottanta nasce una collaborazione tra Radio Montestella e il cabarettista Giorgio Porcaro, quello dalla mano piccola e tozza, per capirci, che darà luogo a
Certo.
programmi divertentissimi come Milanese con Pedigree. Ecco, com'è nata questa collaborazione con Porcaro?
Ma Porcaro era ben conosciuto diciamo, nei locali di Milano per la sua simpatia, per le sue gag, per le sue battute, e quindi l'abbiamo contattato. Mi sembra che lavorasse anche al Derby, che è stato un locale molto famoso a Milano, in cui sono passati moltissimi artisti. Abbiamo contattato Porcaro, e effettivamente Porcaro ha portato a Radio Montestella una ventata di grande popolarità e di allegria.
Nel 1982 crei la tua prima concessionaria radiofonica nazionale, Divisione Radio Italia, che sarà tra l'altro diretta antagonista della Sper.
Noi avevamo come concessionaria della pubblicità la STP, e però non eravamo soddisfatti, nonostante avessimo un importante minimo garantito. Non eravamo, diciamo, soddisfatti della raccolta pubblicitaria che ci veniva conferita dalla STP, per cui ho iniziato a cercare di capire come funzionava il mondo della pubblicità. Tant'è che nel 1980-81, avendo già costituito anni prima una società di produzione che esiste ancora adesso e che si chiama Atorn, ho iniziato a contattare alcune radio in Lombardia e in Piemonte per costituire un pacchetto di vendita pubblicitaria delle radio delle singole province della Lombardia e del Piemonte. Le cose sono andate abbastanza bene, tant'è vero che poi il dottor Ferrauto, che era l'amministratore delegato del giornale, è fuoriuscito dal Giornale Nuovo e è stato nominato dirigente della Fincom, che era una finanziaria di Calisto Tanzi Parmalat. Ferrauto mi ha contattato perché si costituisse una società per la raccolta pubblicitaria di tutte le radio in Italia. E quindi sono le radio di Atorn, che erano, diciamo, in concessione con Atorn, sono confluiti in una nuova società che si è chiamata Divisione Radio Italia, e sono confluite in Divisione Radio Italia le radio di Publiepi, cioè di Famiglia Cristiana, e di STP. E io sono diventato amministratore delegato di Divisione Radio Italia, e quindi di fatto, diciamo, l'impegno che mi sono preso per dirigere Divisione Radio Italia mi ha distratto dall'occuparmi di Radio Montestella.
Nel 1986 nasce il progetto Montestella Radio Action, che doveva essere una sorta di tentativo di collaborazione interregionale tra Montestella, Torino International e anche altre emittenti, se non sbaglio.
Sì, che era un progetto per rendere, diciamo, la vecchia Radio Montestella con un appeal più giovanile, più in linea con i tempi. Purtroppo anche questa volta però ci siamo scontrati con un problema. Quando tu capisci che tutto il mondo ti fa la guerra sulle frequenze, sulle acquisizioni di frequenze, ti spengono gli impianti, vieni tra virgolette ricattato da tutte le parti perché un bel giorno ti chiama il ripetitorista e ti chiede di pagare delle rate di affitto di terreni che di fatto tu hai già pagato perché se no ti spegni gli impianti. A un certo punto dici: ma chi me lo fa fare di andare avanti a fare una guerra contro i mulini a vento? E da lì di fatto ho perso l'entusiasmo e la voglia di andare avanti, anche se il progetto poteva essere un progetto interessante.
Condivisione Radio Italia, però nel 1987 c'è una rottura e quindi sì. Esci praticamente sì. dalla società.
Sì, perché io in Divisione Radio Italia avevo una partecipazione del 20%, l'amministratore delegato di Fincom era Ferrauto. Ferrauto aveva avuto a che dire con Calisto Tanzi e quindi si è presentato presso di noi un nuovo amministratore, diciamo nominato da Tanzi, tale dottor Giugovas, che pensava che Divisione dell'Italia dovesse essere una società da spolpare. Ovviamente, ovviamente avendo il 20%, non sono stato disponibile a farla spolpare. E quindi mi sono opposto a, diciamo, a prelievi di denaro a nessun titolo da parte di questo nuovo amministratore, il che ha portato a una situazione di rottura in cui abbiamo stabilito un accordo in cui la mia quota sarebbe stata liquidata, io ho preso la mia liquidazione delle mie quote, ho firmato un patto di non concorrenza per un anno e sono uscito dalla società.
C'è da dire che Divisione Radio Italia di lì a poco verrà acquistata dal gruppo L'Espresso, quindi praticamente dalla Sper. Perciò tutte le radio locali italiane che programmavano anche pubblicità nazionale si sono ritrovate a parlare con un unico soggetto di fatto monopolista.
Sì, erano 600 radio tutte sotto un unico cappello, anche perché voglio dire che il nuovo amministratore di Divisione Radio Italia aveva tentato di portare avanti la società, però per portare avanti una società con le radio locali bisogna conoscere gli editori, bisogna capire qual è la loro psicologia, bisogna cercare anche di accontentarli e di capire le loro esigenze e parlare il loro linguaggio, cosa che evidentemente un amministratore che si occupava dei problemi di Tanzi in Guatemala piuttosto che in America Latina probabilmente non poteva fare. Quindi hanno deciso a quel punto di fare un'unica concessionaria che comprendesse sia Sper che Divisione d'Italia, dandomi in mano diciamo un'arma meravigliosa, perché bastava che chiamassi i miei editori, i miei vecchi editori in concessione, perché gli era ben chiaro che sarebbero state favorite le radio di Sper e non certo quelle di Divisione Radio Italia.
E quindi nel giugno dell'88 crei Radio e Reti.
Il primo giugno 88 creo Radio e Reti, esatto. Mi faccio il mese di agosto, quando tutti andavano in vacanza, compresa la Sper, prendo il mio aereo e inizio a fare il giro dalla Sardegna, dove prendo Radiolina, poi passo in Sicilia e prendo le radio in Sicilia, poi passo in Calabria e prendo le radio in Calabria, praticamente mi faccio tutta l'Italia e prendo le prime radio di ogni città, perché invece di fare il circuito di 300 radio, decido di fare un circuito di 100 radio, cioè dando un'esclusiva ad una radio per ogni città, in modo che non ci potessero essere, diciamo, sovrapposizioni tra due radio concorrenti.
In qualità di editore di Radio Montestella e poi come amministratore di ben due concessionarie radiofoniche nazionali, sicuramente hai avuto a che fare con altri editori sia della Milano in FM che anche, insomma, in giro per l'Italia. Ecco, hai qualche ricordo in particolare di qualcuno?
Beh, sicuramente editori che hanno fatto la storia della radiofonia italiana, sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista delle capacità, te ne posso nominare almeno 6 o 7. Ovviamente parto con Claudio Cecchetto, che sicuramente è stato un antesignano, con uno dei suoi collaboratori più fedeli, che è Valerio Gallorini, poi certamente Edoardo Montefusco di Radio Dimensione Suono, Lorenzo Suraci, con cui diciamo non ho mai avuto rapporti come concessionario, ma che stimo molto ancora adesso come editore, Alberto Azzan, che è stato sicuramente il primo che ha approcciato la radio con un, diciamo, con uno stile, diciamo, più ampio, nel senso che è stato il primo che ha iniziato a rendere Studio 105 una radio che si è poi espansa in tutta Italia. E tra gli editori diciamo locali, certamente la famiglia Settimi di Radio Subasio, Gianni Prandi di Radio Bruno, tutte persone di cui ho sempre avuto grande stima.
E chiudiamo il discorso di Radio Montestella dicendo che all'inizio degli anni 90, con te ormai concentrato sul lavoro di raccolta pubblicitaria nazionale, decidi di vendere la tua emittente a Mario Volanti di Radio Italia, che tra l'altro tenterà un esperimento di radio in rosa, con solo conduttrici donne, che però non avrà grande successo e Montestella andrà a morire poco dopo. Come hai vissuto questo importante distacco? L'hai ceduta a cuor leggero o hai pianto?
Non ho pianto, l'ho ceduta sinceramente a cuor leggero, anche perché era già passata l'epoca delle radio locali, o perlomeno delle piccole radio locali. Il futuro comunque avrebbe dovuto essere quello di radio regionali o di network, come poi di fatto è avvenuto.
Enzo, siamo quasi in conclusione, quindi è arrivato il momento della tua top 5, i 5 brani del periodo 70s-80s che più hai amato e che più ti ricordano la radio.
Beh, allora, Video Killer del Radio Star, come puoi immaginare, è una premonizione dei tempi, peraltro.
Quindi tu dici la canzone dei Buggles ha proprio beccato nel segno.
Esatto. Poi ricordo Vacanze Romane per tutte le gite fatte a Roma quando andavo a trovare il buon Edoardo Montefusco di Radio Dimensione Suono.
E quindi anche i Mattia Bazar nella tua top 5. Poi?
Poi Yes, le Baccara per sì. Yes, Reichen Boogie, perché era una canzone di cui avevamo i diritti in Italia, oh, in quanto avevamo fatto una società con Radio Lussemburgo che si chiamava Monte Music e questo pezzo lo passavamo molto spesso a Montestella. Montestella è stata tra l'altro una delle prime radio che ha fatto gli accordi con la SIAE e ha pagato i diritti alla SIAE.
Ecco, e sottolineiamo questa cosa giustamente. Allora, ne mancano due, e che cosa mettiamo?
Amarsi un po' sicuramente.
Ah, quindi vai su un classico.
Era il periodo giusto, avevamo 25 anni, 27 anni.
Classicone di Lucio Battisti, quindi, ok.
Certo.
E manca l'ultima della tua top 5.
Vogliamo mettere sotto il segno dei pesci, tu cosa dici?
Ah, non lo so, decidi tu, quindi va bene.
Andiamo con sotto il segno dei pesci, che ancora adesso è uno dei classiconi che passano praticamente tutte le settimane su tutte le radio italiane.
Siamo arrivati alla conclusione di questa bella chiacchierata con Enzo Campione, che ringrazio tantissimo per aver accettato il mio invito, e quindi siamo arrivati al momento dei saluti. A te, Enzo, l'onore e l'onere di chiudere questo appuntamento, a te il microfono e grazie ancora per essere stato mio ospite.
Edo, grazie a te per avermi chiamato, ti ho raccontato solo una piccola parte della mia storia.
Immagino.
Perché poi dopo il 1988 sono successe ancora veramente tante tante cose che sarebbero da ricordare.
Ci sarà senz'altro un'occasione per una seconda parte, diciamo, ecco.
Grazie allora, grazie, e magari a risentirci per la seconda parte.